Abbiamo con noi in linea Marco Tafer per parlare di cosa? Per parlarci un po' di uranio. La guerra nel Mali è una guerra oramai dispiegata da parte della Francia, ma con l'appoggio di gran parte delle potenze europee e degli Stati Uniti, ma qualcuno maliziosamente ha cominciato a sospettare. La Francia ha 58 centrali nucleari, l'uranio è una risorsa, come dire, limitata sul nostro pianeta e presente in maniera forse anche più significativa di quanto non si pensasse in Mali, e qualcuno ha pensato che tra Areva e il Mali ci fosse un collegamento diretto. Buongiorno Marco, cosa ci puoi dire?
Buongiorno, ciao a tutti. Vi posso dire che forse il collegamento non è neanche così malizioso, anzi a questo punto mi pare che sia anche abbastanza evidente, non solo per le possibili occasioni di sfruttamento dei giacimenti di uranio che ci sono sicuramente in Mali, attualmente non c'è alcuna miniera attiva, ma sono già da tempo in corso dei sondaggi e delle perforazioni, proprio perché si sa che anche il Mali, come il Niger, è sicuramente ricco di questo minerale, come anche di oro piuttosto che di bauxite, insomma altri minerali che sicuramente hanno un'importanza per le economie anche degli stati europei, in particolare della Francia. Ricordiamo che questi stati sono stati comunque delle ex colonie francesi, quindi rimane questo doppio legame tra la Francia e il Niger piuttosto che con il Mali. Ecco, diciamo che c'è questa che è una prospettiva futura, quella di poter sfruttare i giacimenti anche in Mali, ma secondo me attualmente è anche più evidente il collegamento in funzione di protezione delle miniere che invece in Niger sono in mano ad Areva e che praticamente riforniscono per i due terzi delle centrali nucleari francesi, quindi non è un apporto di secondo piano. L'uranio estratto dalle miniere di Arlite e di Akokane in Niger sono appunto, costituiscono i due terzi di quello che è il fabbisogno di uranio delle centrali francesi. E guardando sulla carta si vede come le zone di conflitto in Mali sono in realtà spostate molto vicino anche al confine con il Niger, e quindi oltre a quella che abbiamo detto prima può essere la malizia di un futuro interesse francese in Mali, c'è sicuramente l'attuale interesse nel difendere e nel, diciamo, evitare che ci fosse questa forma di contagio, per cui espandendosi questa ribellione, definiamola così, di alcune milizie più o meno riconosciute, identificabili, ecco, c'è la concreta possibilità, che c'era la concreta possibilità che questo si estendesse anche in Niger, dove i problemi sarebbero invece ben maggiori e ricadrebbero direttamente sulla necessità appunto di rifornirsi d'uranio della Francia.
E tra l'altro la Francia si rifornisce soprattutto in Niger, o sbaglio?
Sì, dicevo, due terzi dell'uranio che serve alle centrali francesi arriva da queste due miniere. Tra l'altro ce n'è una terza che dovrebbe essere aperta proprio in questo anno, che si trova invece in Moomarene, adesso mi scuso se non pronuncio correttamente questi nomi di queste località, e questa miniera non è stata aperta, ed è anche interessante vedere come il governo francese abbia stanziato e promesso 35 milioni di euro come risarcimento per il mancato sfruttamento della miniera in Moomarene, che si trova sempre in Niger. Ecco, qualcuno dice sempre con un po' di malizia che, dato che questi soldi non erano previsti nella forma contrattuale originaria, questo sia stato un passo per tenersi buono, diciamo, il governo del Niger, perché ovviamente, ripeto, gli interessi nello sfruttamento delle miniere d'uranio del Niger sono elevatissimi per la Francia, e sarebbe un guaio se in qualche modo questo rapporto venisse interrotto. È una specie di tangente, insomma, che parliamoci chiaro, che il governo ha stanziato e dovrebbe trasferire al governo, il governo francese ha stanziato, dovrebbe trasferire al governo del Niger da qui al 2015. E niente, questo quindi è un po' il quadro che si delinea. Tra l'altro mi sembra di aver sentito una notizia recente, che proprio di questa mattina, che la parte, diciamo, di esercito derivato dall'Unione dei Paesi di Centrafrica, che hanno appunto fornito delle truppe, è stata proprio schierata sul confine tra Mali e Niger, e a questo punto è ovvio che è in funzione protettiva delle miniere del Niger. Più di così, voglio dire.
Ma l'interesse invece per il controllo effettivo del Mali e delle sue risorse minerarie?
Ma questo io lo vedo in prospettiva futura, perché come si diceva prima, l'uranio non è così disponibile e non è facile trovarlo in giro per il mondo. Teniamo conto che comunque il Niger costituisce a livello mondiale il quarto produttore, e quindi non stiamo parlando, prima di lui c'è il Kazakistan piuttosto che il Canada, insomma stiamo parlando di grandi produttori di uranio qui, e quindi il Niger occupa già una posizione preeminente. Il Mali non compare nell'elenco dei paesi produttori, però sicuramente, come dicevo prima, ci sono state tutta una serie di attività finalizzate a verificare la disponibilità di uranio nel Mali, che evidentemente hanno dato esiti positivi. Tra l'altro, adesso non c'entra con l'uranio, ma anche l'ENI nel 2006 ha stipulato un contratto, che adesso però è stato interrotto dal governo, nuovo governo, diciamo, c'è stato il golpe questa primavera in Mali, quindi il nuovo governo ha interrotto l'accordo che era stato fatto con l'ENI nel 2006, che invece era finalizzato allo sfruttamento di possibili giacimenti di petrolio e di gas nella parte più a nord del Mali, quella desertica per intenderci. Quindi è evidente che il Mali è sicuramente ricco di risorse dal punto di vista minerario e di elevato interesse per le politiche energetiche dei paesi europei. E è chiaro che si giocano su questo fronte interessi anche economici di grande portata. Dicevo, questo contratto è stato, scusatemi, continua a mancare il termine corretto, questo contratto che era stato sottoscritto è stato disdetto, ecco, dal governo del Mali, perché ovviamente ci sono anche altri possibili offerenti, e quindi stati che possono essere, possono acquistare o sfruttare queste miniere, però magari dando un po' più soldi al nuovo governo rispetto a quello che avrebbe fatto l'ENI.
Ma per quello che riguarda questo aspetto, si parla sempre della Cina.
Ecco, poi c'è anche tutto l'aspetto che riguarda la tutela degli interessi europei rispetto all'invadenza cinese, perché anche la Cina ha un programma di sviluppo di centrali nucleari, non è tra i principali produttori di uranio, quindi va in giro per il mondo a procurarsi, a pazientare, diciamo così, le bandierine nei posti giusti. L'Africa è stato purtroppo un continente da sempre sfruttato da tutte le varie forme di colonialismo. A questo punto la Cina, come grande potenza a livello mondiale, si affaccia anche su questi scenari, e anche da questo punto di vista gli stati europei hanno sicuramente un po' di paura, quindi la Francia, vediamo, si sta muovendo su diversi fronti nella parte nord e centrafrica, ultimamente ha preso appunto diverse iniziative, e io di sicuro, anche se vengono presentate come al solito con finalità di tutela della popolazione piuttosto che difesa della democrazia, in realtà sicuramente alla base di tutto ci stanno gli interessi. Ecco, la Francia si muove un po' come paladino dei propri interessi, ma dietro di lei ovviamente ci sono anche quelli degli altri stati europei, Italia, Germania e tutti quelli che possono essere in qualche modo interessati nel controllo o anche nel tentativo di evitare che tutto cada poi nelle mani della potenza cinese. Ecco, questo sicuramente è un altro degli aspetti che si delineano in questo scenario.
Ecco, io ti proporrei però anche un altro punto di vista. Mi pare che questo intervento francese segnali un'estrema debolezza da parte della Francia rispetto alle proprie scelte energetiche centrate in maniera così forte sul nucleare. Gli antinuclearisti francesi lo dicono spesso, la propaganda intorno al nucleare dice siamo indipendenti da un punto di vista energetico, ma essere indipendenti quando il combustibile sta altrove è un po' una favola, è un po' come dire, una storiella che mostra la sua falsità fin dalla sua costituzione. Però mi sembra che non sono capaci di uscire da questa scelta e che quindi si buttino in un'avventura come questa anche perché non hanno la capacità di immaginare un altro orizzonte di carattere energetico, sbaglio?
No, sicuramente si troverebbero in estrema difficoltà e nel momento in cui gli venisse a mancare il rifornimento di uranio proveniente dalle miniere del Niger o eventualmente di quelle future che si potranno aprire in Mali, la Francia si troverebbe in grandissime difficoltà, anche perché la conversione di una politica energetica che si è basata da tutti questi anni, dal 1970 in poi, e abbiamo nello stesso tempo una mancanza di un'alternativa che nel frattempo non si è sviluppata, appunto per la scelta dei vari governi francesi sono succeduti, il legame con il nucleare adesso rischia di diventare un cappio al collo o il motivo per cui ti lanci in imprese che non si sa bene come possano finire, perché stiamo parlando di scenari dove l'instabilità si sta facendo largo a passi lunghi e ben distesi. Tutta la zona che prima, cioè, parliamo della Libia, abbiamo visto poche settimane fa il discorso dell'attacco anche agli impianti algerini, stiamo toccando tutti i punti che sono direttamente collegati alle politiche energetiche di stati europei. La Francia si trova con le mani legate, perché dovesse chiudere le 58 centrali, chiudere questo significherebbe non avere combustibile per alimentare le 58 centrali che riforniscono per più del 50% energia elettrica sul territorio francese, e vorrebbe dire trovarsi in una crisi energetica senza precedenti, anche perché, come dicevamo prima, non ci sono alternative. La Francia non ha nel frattempo sviluppato delle politiche che si indirizzassero verso le energie alternative piuttosto che anche quelle più classiche con le centrali termoelettriche, quindi è in una situazione indubbiamente molto delicata.
Sì, questo tra l'altro a fronte di un moltiplicarsi di notizie di incidenti in Francia, le ultime due sono il deragliamento di un treno che è partito da Tricastin, la centrale di Tricastin, è diretto in Olanda, era pieno di fusti di polvere all'uranio impoverito, quindi poi hanno minimizzato, hanno detto che non c'è stato inquinamento, però intanto questo treno è uscito dai binari. E l'altra notizia risale a lunedì, un altro incidente invece a Belleville-sur-Loire, dove appunto hanno dovuto fermare in fretta e furia tutto quanto perché delle due pompe di raffreddamento, una era in manutenzione dal 10 gennaio, l'altra è entrata in avaria in seguito a un principio di incendio, il patatrac che succede in questi casi lo conosci meglio di me, eppure minimizzano, ne parlano a bassa voce, da noi poi peraltro non se ne parla niente anche quando queste cose succedono a 200 km da casa.
Dicevo prima, la politica nucleare francese ormai è vecchia di decenni, quindi anche le centrali nucleari, vita media 30-40 anni, quelle nuove, diciamo, di nuova concezione, quelle francesi più vecchie, che addirittura sono anche magari un po' più arretrate come tecnologia, sono sicuramente alla fine corsa, cioè sono centrali che dovrebbero essere smantellate e sostituite da nuove. Ma da questo punto di vista, rimanendo all'interno della della scelta nucleare e significa nuovi investimenti, ma nuovi investimenti che richiedono ovviamente una quantità di denaro che magari in momenti di crisi non è facile reperire, quindi di nuovo una situazione che dal punto di vista energetico può essere, è traballante, può essere un problema nel giro di tempi relativamente brevi. Mettiamo che ovviamente questi incidenti vengono sempre, speriamo che fortunatamente non siano mai più gravi di quello che può accadere così nella, tra virgolette, normale manutenzione, però il fatto che diventino sempre più frequenti dovrebbe essere un campanello d'allarme anche per chi gestisce direttamente queste produzioni, per dire ok, forse bisogna pensare a scelte o comunque a vie d'uscita che evitino poi di arrivare al disastro, ecco, perché purtroppo poi quando si parla di nucleare, per una semplice mancanza di funzionamento di una pompa ci si ritrova poi con il rischio di fusione del nocciolo, quindi si parte da un minimo problema che poi si può amplificare, e se tutto non viene gestito alla perfezione, e sappiamo che non sempre questo è possibile, e poi si passa direttamente alla tragedia o al disastro.
No, tra l'altro io sono rimasta colpita leggendo questa notizia relativa a Belleville-sur-Saône, che questi avessero soltanto una coppia di pompe, è vero che, voglio dire, dici rotta una funziona l'altra, però in questo caso rotta una, l'altra si è rotta a sua volta, è possibile che un impianto così delicato non ci fosse un'altra coppia pronta ad intervenire? Colpisce quando parlano di sicurezza delle centrali.
Ma sì, ma perché sai, è sempre tutto legato a un equilibrio tra i costi di costruzione e gestione e poi il rischio che tu corri. Ovviamente si fanno delle percentuali probabilità e uno dice ma che probabilità c'è che si rompano due pompe contemporaneamente? Bassissima, è vero, è bassissima, però il giorno in cui ti succede tu non sei più in grado di raffreddare l'impianto, oppure se ne ferma una, l'altra entra immediatamente sotto pressione, sotto sforzo, se è una pompa nuova con manutenzione fatta ad hoc magari non succede niente, se è una pompa che ha già lavorato per tanto tempo, una rottura che all'inizio può essere prevista con una probabilità bassissima invece diventa improvvisamente più facile, quindi io sinceramente, vabbè, a parte la mia posizione nettamente antinuclearista, ma se dovessi gestire una situazione del genere sarei sotto tensione 24 ore al giorno, perché veramente la responsabilità che può ricadere su chi poi ha, diciamo, le leve del comando in mano nella gestione tecnica anche di una centrale nucleare, voglio dire, sono responsabilità enormi, però a questo punto l'unica scelta di completa sicurezza dovrebbe essere quella di non costruirle, come abbiamo già più volte detto.
Cioè, su questo non c'è nessun dubbio. D'altra parte, come tu hai ben sottolineato, la logica è la logica del profitto, è la logica per il quale possono raccontarci tutte le favole che vogliono sul tema della sicurezza, ma poi in realtà quando la sicurezza ha un costo, allora, come dire, si risparmia e non c'è bisogno di essere un criminale come Esperan, voglio dire, per arrivare a fare questo tipo di meccanismo. È la norma. Tante persone per bene fanno così.
Ti dico solo che Areva, che gestisce queste miniere in Niger dai primi anni del 70, quindi sono passati 40 anni, ha aspettato 30 anni per emanare delle norme di sicurezza che prevedevano che i minatori usassero le maschere e i guanti. Cioè, non stiamo parlando di filtri, stiamo parlando di che ogni minatore impegnato nell'attività estrattiva in queste due miniere usasse guanti. Questo è iniziato dalla fine 1999-2000, nei 30 anni precedenti. Cosa voleva dire? Voleva dire che i minatori andavano a lavorare senza neanche queste protezioni, che poi servono relativamente, perché in questi casi da successive analisi svolte da organismi indipendenti, si è verificato che in Niger, intorno alle zone dove sono localizzate queste miniere, il suolo inquinato, l'acqua inquinata, ma nelle stesse case e abitazioni di questi lavoratori si trovano polveri e quindi contaminanti contenenti l'uranio. Hanno impiegato 30 anni per stabilire questa normativa, naturalmente dopo che siano sollevate proteste e dopo che in 30 anni erano stati fatti 7 rapporti, dico 7, su problematiche di salute legate ai lavoratori impegnati in queste miniere. Di questi 7, 5 erano francesi, che probabilmente sono stati quelli che hanno dato, diciamo, un po' più di preoccupazione, che hanno ovviamente legato poi le proteste dei minatori invece locali.
Sì, insomma, sono quelli più garantiti e quindi avevano più possibilità di protestare.
Esattamente.
Gli altri erano troppo locali.
Di fronte a questa evidenza, almeno le maschere e i guanti, diciamo, sì, obblighiamoli a mettere.